Tornando sulla mia terra, racconto del ritorno nel suo paese natale, Bassam Saleh. Ansia e preoccupazione mi hanno accompagnato per 2 settimane, prima ancora di decidere di partire. Non era una semplice partenza. Dovevo andare in Palestina occupata per il 6° congresso di Fatah che si teneva a Betlemme. È da mesi che stavo pensando a questo viaggio. Inquieto, perplesso dalla scelta del luogo, avevo espresso la mia contrarietà duramente e pubblicamente, e questo forse era una delle cause della mia preoccupazione. È uno stato d'animo difficile da descrivere. Presa la decisione, ho prenotato 1 settimana in più per poterla passare così a casa con la mia famiglia in Giordania, ed anche per precauzione, nel caso in cui le autorità d'occupazione mi avessero respinto indietro, come era già accaduto anni fa. Gli amici e i compagni, malgrado le loro preoccupazioni e paure, mi sono stati molto vicino, con i loro consigli e raccomandazioni. Facci sapere ogni tuo spostamento, ti seguiremo minuto per minuto. Il mio non è un viaggio normale. È un tentativo di tornare nella mia terra natale, dopo 43 anni di obbligatoria assenza. È un sogno che sta per realizzarsi. Gran parte della mia famiglia era preoccupata e contraria. Toccava a me convincerli. Quanto era importante per me rivedere il mio paese, il villaggio dove ero nato. Poteva essere l'occasione per il diritto al ritorno, per almeno uno della famiglia. Avere la possibilità, con la cittadinanza italiana, di ritornare ogni tanto. Confine. È una giornata calda, afosa, già dalle prime ore di quel mattino del 29 luglio 2009, quando l'autista del pullman accende il motore, mette l'aria condizionata e si avvia verso il confine. 45 minuti, siamo sulla parte giordana del confine. 45 minuti di sensazioni, di emozioni, di sentimenti diversi. Il battito cardiaco rimbomba, ho il timore che qualcuno percepisca le mie paure, e allora attacco una conversazione con il mio vicino, giusto per dire quanto è corto questo viaggio e quanto sono vicine le distanze, in attesa che le guardie di frontiera ci diano il permesso di scendere. La guardia arriva, sale e comincia a ritirare i nostri passaporti, li conta, ci conta e si invita a scendere finalmente. Qualcuno ci offre da bere, acqua e caffè amaro, una sigaretta, giusto per sbuffare e allontanare l'ansia insieme al fumo. Giro fra le persone, siamo tutti palestinesi ma veniamo da paesi diversi, Italia, Egitto, Qatar, Austria, Giordania, Libia. Chi ha il permesso israeliano, il visto, per entrare nei territori palestinesi e chi non sa, come il sottoscritto, se potrà entrare o dovrà fare marcia indietro all'ultimo momento, anche se ho avuto delle assicurazioni che c'è un coordinamento tra l'autorità palestinese e israeliana per farci entrare senza problemi. Dopo quasi 2 ore, con un sospiro di sollievo, finiscono le procedure doganali giordane. Di nuovo sul pullman in marcia verso l'altra punta del ponte Allenby, controllata dagli israeliani. Questo ponte rappresenta tutta la storia dei profughi palestinesi usciti a seguito della guerra dei 6 giorni del 1967. Era costruito di legno, ora un vero ponte di cemento e ferro sul fiume Giordano. Tanti hanno visto la vera tragedia dei palestinesi attraversare questo ponte per finire nei campi profughi in Giordania. Era l'immagine della vittoria israeliana e la sconfitta dei regimi arabi. Ora è semplicemente una frontiera de facto fra la Giordania e Israele, anche se il territorio è sotto controllo dell'ANP. Ma qui si vedono solo gli israeliani. Quante cose tornano alla mente. L'immagine di donne, bambini, vecchi uomini sotto un sole cocente d'estate o nel freddo inverno in attesa di avere dai soldati israeliani il permesso di entrare o di uscire dalla loro terra. Quante umiliazioni alla specie umana sono avvenute su questo ponte. Si ferma il pullman e anche i miei pensieri. Fuori c'è un gruppo di militari che guardano i nuovi arrivati. Uno di loro dà un segno e l'autista apre lo sportello e scende. Noi restiamo ancora seduti nelle nostre poltrone. Vedo che alcuni operatori iniziano a scaricare i nostri bagagli e li mettono in fila. Terminata questa operazione, ci viene dato il permesso di scendere. Fa caldo e c'è molta umidità. Scendo e per la prima volta dopo 43 anni i miei piedi toccano questa terra. Mi viene da piangere, trattengo il respiro e dico no, non sono ancora entrato, questa è una zona franca. Ma il cuore mi tradisce, batte forte, una ventata di vento caldo, quasi quasi ti asciuga il sudore e ti toglie l'umidità di dosso. Prendo la mia valigia e sotto gli occhi vigili di un soldato mi avvio a mettermi in fila. Passaporto in mano, attendo il mio turno. Il primo controllo è una registrazione dati. Riprendo il mio passaporto, annoto lo stupore sulla faccia della ragazza soldatessa, come dire: ma che ci fa un italiano in mezzo a questa gente? Metto la valigia sul nastro per il controllo, tolgo tutto ciò che è metallo, dall'orologio alla cintura, svuoto le tasche dalle monete, cellulare e macchina fotografica, infilo tutto nello zaino e lo faccio passare insieme alla valigia. Fatto questo, passo anch'io sotto il metal detector. Questa mia precauzione la faccio sempre quando viaggio, per evitare stupidi controlli aggiuntivi. Spesso, infatti, ti fanno togliere anche le scarpe, come è successo ad altri. Di nuovo in fila per il controllo passaporti. È sabato, e qui normalmente non si lavora, gli addetti alla sicurezza hanno fretta di finire e andarsene a casa. La maggior parte del gruppo entra senza problemi, altri con un'attesa di 20-30 minuti. Ora tocca a me. Presento il passaporto, qualche istante e la domanda, già sentita qualche anno fa. «È la prima volta che viene qui?» «Sì», rispondo. «E vuole andare a Gerusalemme?» Ci penso un attimo e dico: «Perché no? Sì, voglio andare a Gerusalemme». Alla mia affermazione mi viene chiesto di mettermi da parte e attendere. La ragazza, bella e bionda, lascia la sua postazione con il mio passaporto e si dirige verso un altro sportello dove lo consegna e ritorna al suo posto chiamando il prossimo. Cerco di attenuare la mia rabbia, parlo con i compagni per cercare di capire se sono preoccupati come me. Trovo una grande solidarietà che mi solleva l'animo. Dopo di me altri sono stati invitati ad attendere. Uno di questi è il compagno e amico Josef. Al passaporto giordano e il visto, e anche lui viene invitato ad aspettare. Cerco di domare la mia rabbia interiore. Scherzo con Josef e ridendo con amarezza gli dico: se non ci fanno entrare, torneremo in Giordania. Facciamo i turisti, andiamo a Petra, al Mar Morto, e poi facciamo una conferenza stampa e denunciamo tutti, Abu Mazen e gli israeliani. Dopo un lungo tempo di attesa, vado a parlare con l'addetto alla sicurezza, un giovane tranquillo, parla perfettamente l'arabo, e gli chiedo che fine ha fatto il mio passaporto. Mi guarda curioso. «Perché l'ha perso?» mi chiede. Io gli rispondo: «Guarda che sta nell'altro ufficio», e mi dirigo verso lo sportello dei servizi. Mi segue e si mette a parlare in ebraico con chi sta dentro. Mi guarda con un sorriso, dicendomi che devo aspettare ancora qualche minuto. Continua la mia attesa. Ormai siamo rimasti in pochi, 4 o 5 persone. Mi sono distratto chiacchierando con l'ambasciatore palestinese in Libia, rimasto anche lui fra gli ultimi. Sento qualcuno chiamare il mio nome, era la ragazza bionda. Vado di nuovo al controllo passaporti. Mi domanda se sto insieme a tutti gli altri. Rispondo di sì e la prego anche di non mettere il timbro sul passaporto. Mi allungo un foglietto da compilare e glielo riconsegno subito compilato, lo timbra e me lo rende di nuovo con un sorriso. «Prego». «Ora posso entrare», mi dico. Però penso per un attimo che Josef sta ancora aspettando. Preferisco aspettare il mio amico e gli rimango vicino. Dobbiamo entrare insieme, altrimenti non entro neanche io. Mi si avvicina l'uomo della sicurezza e domanda se ci sono problemi. Rispondo che non posso entrare senza di lui, aspetto con lui. «Non puoi aspettare qui», ribatte, «aspettalo fuori», ma io continuo a dire di no e aspetto qui dentro. Interviene allora uno della sicurezza palestinese che mi tranquillizza, dicendo che sono rimasti solo in 3 e che tutti potranno entrare in pochi minuti. Interviene anche l'ambasciatore, che è stato l'ultimo del gruppo, a garantire che resterà vicino al mio amico. Accetto, esco fuori, cerco un bar, compro 2 bottiglie d'acqua, torno dalla sicurezza per offrirle ai signori che sono rimasti là. Avevo gli occhi pieni di lacrime, incontrollate, piangevo in silenzio, volevo inchinarmi e baciare la mia terra, la terra di Palestina, ma mi sono trovato Josef dietro di me e ci siamo persi in un abbraccio pieno di lacrime. Finalmente, anche se per pochi giorni, siamo nella terra che abbiamo e continuiamo a sognare. C'è sempre stata una persona che ha vissuto con me tutti i tempi d'attesa ai confini, quasi in diretta, con una partecipazione telefonica emotiva e coinvolgente, la mia compagna di vita Blanca. Le sue lacrime romane sono entrate con me a dissetare la terra di Palestina, A lei, non potendo parlare per la forte emozione, ho scritto un SMS. Sono nella mia terra di Palestina, una lacrima e un bacio per gli amanti di questa terra. E lei ha fatto il girare questo messaggio nei quattro angoli del globo. Verso Betlemme. Un altro pullman ci stava aspettando per proseguire il viaggio verso Betlemme. I miei occhi sono come una telecamera che registra tutto. Non voglio perdere niente. Vedo le colline bianche di pietra, strade che girano attorno ai monti, salgono e scendono come un serpente nero, case, baracche sparse, sembra di stare in un deserto montuoso. Pochi minuti, il pullman rallenta e fa una deviazione a sinistra, è una sede delle donne palestinesi, è il primo benvenuto in Palestina. Un rinfresco, veramente desiderato, è il momento giusto, bibite fresche, caffè, tè e biscotti. Grande l'emozione di tutti noi, fra abbracci e lacrime, ringraziamo per l'ospitalità e di nuovo in viaggio. Betlemme, una bellissima città piena di storia, non l'avevo mai vista. Sistemati in un albergo, usciamo per fare un giro turistico. La chiesa della Natività, la piazza, le strade ed infine vicino a Kadra, quel maledetto muro. Abbiamo camminato per ore, sembrava che volessimo lasciare le nostre tracce ovunque. Volevamo sentire il calore e l'amore della nostra terra e della nostra gente. Volevamo fotografare con gli occhi ogni cosa. Volevamo sentire nuovi odori e profumi. Una signora anziana con un vestito tradizionale ricamato si avvicina, domandandoci se eravamo lì per il congresso. Rispondiamo di sì e lei ci sorprende dicendo: «Dopo tante benedizioni, non mollate, non rinunciate». Questa è la nostra patria, è nostra, solo per noi. Ricordatelo quando dovete decidere che Dio vi protegga. E se ne va con il segno della vittoria. Ci guardiamo in silenzio e un compagno ci risveglia dai nostri pensieri, citando un verso di Darwish: «Su questa terra c'è qualcosa che vale la pena di vivere». Ci infiliamo in un bar a bere qualcosa di fresco e continuiamo a chiacchierare. Ormai ci sentiamo a casa. Ramallah è provvisoriamente la capitale politica dell'autorità nazionale palestinese. Città moderna e molto bella. La raggiungiamo con il taxi, io, Joseph e suo cugino, che si è stabilito in questa città dopo un lungo soggiorno in Italia durato quasi 10 anni. È diventato quindi la nostra chiave di aiuto per qualsiasi nostra esigenza, politica o logistica. Facciamo un salto alla sede della Mezzaluna Rossa per dare un saluto al presidente e sbrigare alcune pratiche che riguardano la sede italiana. Subito dopo pranzo abbiamo un bellissimo incontro tra italiani con Fabio Amato, Bassam Salih e le rispettive famiglie insieme ad una delegazione di rifondazione. Una tappa d'obbligo militante è la visita al mausoleo di Arafat per un saluto al padre della patria palestina. Grande la commozione davanti alla tomba, rispetto e silenziose lacrime e tanti perché. La seconda tappa è un altro mausoleo, ma questa volta della cultura e della poesia. È quello di Mohammed Darwish. Ci fermiamo davanti citando alcune sue poesie, in particolare Carta d'identità, tratta dalla raccolta Foglie di ulivi. Burka. È il mio paesino, situato a 12 chilometri a nord di Nablus. Ho la nostalgia di andare subito, prima dell'inizio dei lavori del congresso. Ma non era possibile. Allora ne approfittiamo il venerdì 7 agosto, perché i lavori congressuali sono sospesi fino alle 6 del pomeriggio per consentire, laicamente, a chi vuole, di andare alla preghiera del venerdì. E laicamente, insieme ad un paesano, troviamo un amico che ci accompagna a Nablus. Partiamo presto da Betlemme. Che emozione. 2 ore e sarò a Burka, dove sono nato ed ho vissuto i miei primi 10 anni di vita. È la mia infanzia. Gli occupanti della macchina parlano del più e del meno, del congresso, di politica. Ed io, immerso in una ricerca della profonda memoria, ogni tanto partecipo alla chiacchierata, mentre il mio sguardo corre insieme alla macchina, sulle colline, a destra come a sinistra. Sono tutte costruite e recintate. Sono le colonie israeliane. Occupano le colline e rendono impossibile la nascita di uno Stato palestinese. hanno recato un danno immenso al paesaggio, brutte costruzioni bianche, al di fuori di qualsiasi armonia con la natura che le circonda. Come i posti di blocco, ed il primo che incontriamo, Herwar, ingresso da sud a Nablus. Questo era un vero confine che chiudeva e isolava Nablus completamente. Ora in disuso, ed i poliziotti armati fungono da vigili urbani. Entriamo a Nablus, salutiamo i nostri amici e andiamo a fare un giro, ma Nablus è chiusa. Deserta, oggi è venerdì. Che delusione. Facciamo una passeggiata nel centro, ossessionato da un mio ricordo della piazza dell'orologio. Anche qui non è come prima. La piazza c'è, ma vuota, senza la gente, non ha più la stessa immagine. Allora decidiamo di prendere un taxi per Burka. Uscita nord da Nablus, vedo un posto di blocco, soldati armati e, a sinistra, un muro molto alto. Chiedo all'autista che cos'è questo. Mi risponde che è l'ingresso della colonia di Shromron. Passiamo senza problemi. Siamo a pochi chilometri da casa. Dico al guidatore ora che dobbiamo passare per Der Sharaf e da un certo punto gli dico: ma qui a sinistra c'era un campo militare dell'esercito giordano, lì su quella collina, e sotto c'era una valle e di fronte un ponticello. Il mio paesano mi dice di sì, è la valle di Masud. Non sapeva che stava citando la famiglia di mia madre e dei miei nonni. Le parole mi si bloccano in gola. Qui ho giocato, qui venivo con mio nonno. Qui sotto, all'ombra di un albero, mio nonno si riposava facendosi il cuscino con le sue scarpe. Ho pianto in silenzio. Il nonno se n'è andato da tanto tempo, ma la terra no. È ancora nostra. Avrei voluto fermare la macchina e fare una corsa su quel pezzo di terra per dire al nonno: eccomi qua. Sono sicuro che sarebbe stato molto felice di sapere che suo nipote è tornato. Ma la macchina va avanti veloce. Ormai siamo all'ingresso di Sabastie, uno dei siti romani più famosi. Avverto l'autista che fra poco arriveremo a Burka, di stare attento, c'è un'entrata V ed è molto pericolosa. Ora gira. Siamo arrivati. Gli chiedo di fermarsi vicino all'insegna Burka vi dà il benvenuto. Scendo e mi giro attorno, qui sopra, a sinistra, c'era la caffetteria di mio zio, ora è solo una rovina. A destra, un'altra casa di un parente, è rovinata dal tempo e dall'abbandono. Proseguiamo, il mio ricordo di casa, c'è una piccola piazza davanti, ma io stavo guardando dall'altra parte e mi accorgo che siamo andati oltre. Torniamo indietro, questa è la scuola, la mia casa è prima. Quando il taxi si ferma sotto casa, alzo gli occhi e saluto con un'alzata di mano. Dalla terrazza si alza il canto di Zuguruta. È il tradizionale canto delle donne quando arriva un caro familiare dopo tanto tempo. Era mia zia che mi stava aspettando. Corro verso casa, abbraccio una colonna, la bacio, asciugo le lacrime, salto i gradini. Corro fra le braccia di mia zia in un lungo interminabile abbraccio, anche con l'altra zia che non vedo da ben 43 anni. Fra canti e pianti, corro nelle stanze della mia infanzia, è tutto come prima. Sono il ragazzo che riempiva la casa di risate e strilli, con il dovuto rispetto al tempo e all'età. La casa si popola di tanti familiari, parenti e amici. Da troppo tempo mia zia non vedeva una cosa del genere. Racconti da mille e una notte. Sono storie di occupazione e carcere, umiliazione e rivolte, nei racconti degli amici e dei parenti. È tanta la voglia di vivere. Dai, zio, andiamo a fare un giro in paese, vediamo se ti ricordi ancora qualcosa. Nella mia memoria certe immagini sono delle sculture. Resistono contro il tempo e contro l'occupazione. Ed ecco la moschea, la scuola, il centro storico, le case, dove andavo a giocare con gli amici. Non so quante volte ci siamo fermati a salutare amici o parenti incontrati sul cammino. Tutto ritorna e risorge dalla mia memoria. È come trovare una fonte d'acqua che ti salva la vita. Torniamo a casa. La zia era molto preoccupata. Dopo tanti anni, ora posso andare a dormire nella stessa camera dei miei genitori. È un dormiveglia d'amore e di memoria. Vale la pena di lottare e far sì che il sogno della Palestina libera diventi realtà.